01 giugno 2022. La pandemia ha avuto un impatto epocale sulle scuole, ecco come si sta cercando di rimediare. Di Helen Pearson, fratto nature, ritorno in classe in una scuola elementare di Trento a fine marzo 2021, dopo un periodo di chiusura delle aule a causa della pandemia. Alessio Coser, fratto Getty Images. Nell'ottobre dello scorso anno Meg Bridon ha potuto constatare il terribile tributo che la pandemia ha avuto sui bambini della sua scuola. Bridon era un insegnante della Ashwood High School nei sobborghi di Melbourne, in Australia, la città che ha trascorso più tempo al mondo in isolamento per Covid-19. La scuola era stata chiusa a fasi alterne per circa 7 mesi. Prima della pandemia, circa il 10% dei bambini che entravano a Ashwood all'età di 12 anni era al di sotto dello standard nazionale previsto. Ma nell'ultima corte, Bridon ha potuto constatare che a essere indietro era uno scioccante 30% di essi, e il danno era ancora più profondo. Dopo le chiusure, molti bambini avevano problemi comportamentali o psicologici, tanto che alcuni diventavano violenti, e la scuola aveva assunto una psicologa a tempo pieno per aiutarli. Il numero di richieste di aiuto era astronomico, racconta Bridon. Scenari simili si sono verificati nelle aule di tutto il mondo. A febbraio di quest'anno le scuole a livello globale erano rimaste chiuse a causa di Covid-19 per una media di 4,5 mesi, colpendo circa 1,6 miliardi di studenti e creando quella che le Nazioni Unite hanno definito la più grande interruzione dell'istruzione nella storia. Inoltre, secondo l'Organizzazione Culturale delle Nazioni Unite, l'UNESCO, a 2 anni dall'inizio della pandemia, 48 paesi non avevano ancora riaperto completamente le scuole. Le conseguenze di queste chiusure seguono un corso triste ma prevedibile. Nei paesi ricchi i bambini svantaggiati e vulnerabili sono rimasti più indietro, quelli dei paesi più poveri sono stati i più colpiti e milioni di loro non torneranno mai più a scuola. L'UNESCO stima che la generazione di studenti di oggi potrebbe perdere 17 mila miliardi di dollari di guadagni ai valori attuali nell'arco della vita a causa di apprendimento e competenze mancati. Stiamo parlando di una perdita generazionale, afferma Margarete Sachs-Israel, che dirige la sezione per l'educazione inclusiva di qualità dell'UNESCO a Bangkok. Ora i governi e le scuole hanno bisogno di capire quale sia l'approccio migliore per aiutare i bambini a recuperare il ritardo, e la ricerca scientifica potrebbe indicare la strada da seguire. Negli ultimi 20-30 anni i ricercatori nel campo dell'istruzione, dell'economia e dello sviluppo internazionale hanno ricavato una serie di prove sostanziali, tra cui studi randomizzati e controllati, che dimostrano l'efficacia delle strategie per aumentare la frequenza scolastica e l'apprendimento. Hanno rivelato, per esempio, che il tutoraggio è uno dei modi più efficaci dal punto di vista dei costi per aiutare i bambini a recuperare il terreno perduto. Alcuni paesi si stanno basando su queste prove nelle loro risposte a Covid-19, concentrandosi sul tutoraggio e su altri programmi che gli studi sull'istruzione hanno dimostrato essere efficaci. Ma gli esperti sottolineano una serie di preoccupazioni. La vera entità delle perdite di apprendimento nella pandemia non è ancora chiara. La ricerca educativa raramente fornisce risposte semplici su che cosa fare, e le nazioni potrebbero non sfruttare questa opportunità per apportare i tanto necessari cambiamenti sistemici. Ogni volta che c'è stata una calamità nel mondo siamo tornati velocemente alla vecchia normalità, afferma John Hattie, ricercatore in campo educativo all'Università di Melbourne. La cosa peggiore del Covid sarebbe non impararne nulla. Inoltre, la portata del che ci attende è immensa. Ricercatori ed esperti di istruzione temono che le somme investite siano ridicolmente insufficienti, considerato il numero di studenti che ha bisogno di aiuto. È un vero e proprio banco di prova per la comunità globale, afferma Kenneth Russell, specialista dell'istruzione all'UNICEF, l'ente delle Nazioni Unite per l'infanzia. E non credo che l'entità della risposta corrisponda all'entità del bisogno. Tuttavia, secondo i ricercatori, la pandemia potrebbe portare a cambiamenti trasformativi nel settore dell'istruzione, in grado di migliorare le pratiche e di raggiungere un maggior numero di studenti. Penso che abbia messo in discussione molti presupposti che abbiamo sull'istruzione, afferma Lee Elliott Mayer, che studia la mobilità sociale all'Università di Exeter, nel Regno Unito. Un'impresa ardua per lungo tempo, l'idea di sfruttare la ricerca in campo educativo è stata difficile da far passare. La questione fondamentale è che molti professionisti non credono che si tratti di una scienza, afferma Andreas Schleicher, a capo della Direzione per l'Istruzione e le Competenze dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, OCSE, a Parigi. Non ci si aspetta che gli insegnanti sfoglino le riviste accademiche, e le politiche educative sono spesso stabilite dall'ideologia dei burocrati più che dalla ricerca che dimostra che cosa funziona davvero. Molti di loro usano le prove per confermare ciò che vogliono fare, afferma Schleicher. Alcuni ricercatori ed educatori stanno cercando di cambiare questa visione da decenni. Vogliono che l'istruzione funzioni più come la medicina, dove prima di usare un farmaco ne deve essere dimostrata l'efficacia in studi controllati e randomizzati. I sostenitori dell'istruzione basata sull'evidenza sostengono che anche i metodi di insegnamento e di apprendimento dovrebbero essere dimostrati dalla ricerca anziché essere usati per tradizione, opinione o per l'ultima moda. Ma riconoscono che verificare se un metodo migliori i risultati educativi è spesso più complesso che verificare se un farmaco migliori la salute. A fine 2010, l'istruzione basata sull'evidenza ha ricevuto uno dei maggiori impulsi quando il governo britannico ha investito 125 milioni di sterline, 146 milioni di euro, per aumentare gli standard nelle scuole. È nata così la Education Endowment Foundation, EF, un'organizzazione no profit di Londra che da allora è diventata leader nella ricerca educativa. Ha finanziato almeno 160 studi randomizzati e controllati nel campo dell'istruzione, probabilmente più di qualsiasi altra organizzazione al mondo. Circa la metà delle scuole inglesi ha partecipato a questi studi. L'investimento nell'EF ha avuto un effetto a catena in tutto il mondo, afferma Annette Boaz, che studia le prove e le politiche alla London School of Hygiene Tropical Medicine. Come il virus ha cambiato la scuola di Anna Rita Longo e Valentina Murelli, sono nate anche altre banche dati di ricerca educativa. ATIE ha guidato un primo progetto pionieristico per sintetizzare le prove provenienti da tutto il mondo su quello che influenza l'apprendimento. Inoltre, l'Institute of Education Science del Department of Education degli Stati Uniti a Washington DC gestisce At Works Clearinghouse, una fonte di informazioni sui programmi educativi che si sono dimostrati efficaci attraverso una ricerca rigorosa. ATIE sostiene che, grazie a banche dati come queste, il settore non ha bisogno di ulteriori prove. La sfida sta nel far sì che le informazioni vengano usate dai governi e dalle scuole. Ma in questo abbiamo poche speranze, afferma. In teoria la pandemia potrebbe contribuire a colmare questa lacuna. I paesi di tutto il mondo vogliono sapere quale sia il modo migliore per investire nella ripresa dell'istruzione, e miliardi di dollari si stanno già riversando nelle scuole. Questo momento è davvero unico per cambiare il dibattito sulle prove nell'istruzione, afferma Nancy Madden, psicologa e ricercatrice alla Johns Hopkins University School of Education di Baltimora, nel Maryland. La gente vuole qualcosa che funzioni, non vuole solo fare affari come al solito. Smantellare il dogma, il fiore all'occhiello dell'EF e il suo toolkit, cassetta degli attrezzi, per l'insegnamento e l'apprendimento, che si basa su revisioni sistematiche e meta-analisi di studi, come gli studi controllati randomizzati, che hanno testato 30 approcci educativi. Il toolkit traduce i risultati in una metrica di facile comprensione, il numero di mesi di progressi aggiuntivi raggiunti in un anno in media dai bambini che ricevono un intervento rispetto ai bambini simili che non lo ricevono. Mostra anche la forza delle prove sottostanti e il costo dell'intervento. Il toolkit smonta molte credenze comuni dimostrando che, sulla base delle prove finora disponibili, riduzioni modeste delle dimensioni delle classi, da 30 a 20 studenti, per esempio, l'uso di uniformi scolastiche e il raggruppamento dei bambini in base al livello di rendimento hanno un effetto minimo o nullo. Tra le strategie più efficaci vi sono quelle che aiutano i bambini a capire ciò che leggono, quelle che forniscono loro un feedback significativo e gli approcci che migliorano la metacognizione, ossia la capacità degli studenti di riflettere, pianificare e valutare il proprio apprendimento. Ognuna di queste strategie permette ai bambini di progredire in media di 6 o 7 mesi. Oltre il 70% dei dirigenti scolastici delle scuole secondarie in Inghilterra usa ora quella cassetta degli attrezzi per decidere come spendere i fondi. L'EF ha collaborato con alcuni gruppi per adattarlo all'uso in Australia e in alcune parti dell'America Latina, del Medio Oriente e dell'Africa. Molto prima della pandemia era chiaro che uno degli approcci più efficaci dal punto di vista dei costi è il tutoraggio in piccoli gruppi o uno a uno. Secondo il toolkit, questo approccio può permettere di ottenere 4 o 5 mesi di progressi aggiuntivi a un costo relativamente basso. Inoltre, a differenza di altri metodi efficaci, i programmi di tutoraggio possono essere avviati e implementati rapidamente. Per questo motivo, nel 2020, l'EFA ha esaminato rapidamente i dati relativi ai possibili impatti della chiusura delle scuole nel Regno Unito e ha evidenziato che il tutoraggio poteva essere un modo particolarmente efficace per aiutare i bambini a recuperare il ritardo. All'epoca il tutoraggio sembrava una risposta plausibile, afferma Becky Francis, ricercatrice nel campo dell'istruzione e direttrice dell'EFA. La raccomandazione all'epoca è stata colta al volo ed è stata sfruttata con entusiasmo dai responsabili politici, afferma Becky Francis. Per recuperare il ritardo accumulato in diversi paesi si sta cercando di sperimentare il tutoraggio. Nel giugno 2020, il governo britannico ha annunciato un programma nazionale di tutoraggio da 350 milioni di sterline come parte del più ampio finanziamento di 1 miliardo di sterline per il recupero dei bambini. L'EFA è stato uno dei diversi partner che hanno gestito il programma per il primo anno, la società olandese Randstad lo ha rilevato nel secondo anno, ma il programma di tutoraggio è stato ampiamente criticato perché non è riuscito a raggiungere un numero sufficiente di bambini, in particolare quelli che avrebbero potuto trarne maggiore beneficio. Penso che non sia stato mirato correttamente agli alunni più svantaggiati. Non ha conquistato gli insegnanti, afferma Elliot Mayer. E in parte questo è dovuto al fatto che c'è un certo scetticismo sulla variabilità della qualità dei tutor. A marzo il governo ha posto fine al contratto con Randstad e ha annunciato che nell'anno scolastico 2022-2023 i fondi per il tutoraggio andranno direttamente alle scuole. La National Foundation for Educational Research di SLOUG nel Regno Unito sta conducendo valutazioni indipendenti dell'impatto del programma di tutoraggio sui risultati degli studenti. Sia l'EFA che Randstad si dicono orgogliosi dei risultati ottenuti con il programma di tutoraggio. Nelle dichiarazioni rilasciate a Nature, l'EFA ha affermato che il 60% delle scuole secondarie ha avuto accesso al tutoraggio entro luglio 2021, mentre Randstad ha dichiarato di aver triplicato il numero di studenti che partecipano al programma di tutoraggio. Casi di studio in Inghilterra è stato messo ampiamente in atto un altro programma, meno controverso, che si basa su prove di efficacia. Il Nuffield Early Language Intervention Nelly ha dimostrato in studi randomizzati e controllati di potenziare le competenze linguistiche dei bambini di 4-5 anni tramite una serie di sessioni di insegnamento in piccoli gruppi. Il Nelly viene ora usato in 2/3 delle scuole elementari inglesi per recuperare l'apprendimento mancato durante la pandemia e i suoi risultati sono in corso di valutazione indipendente. Sebbene abbia avuto un'enorme portata, è passato quasi del tutto sotto silenzio, afferma Francis. Alcuni ricercatori indicano i Paesi Bassi come un approccio esemplare al recupero dell'istruzione basato sulle prove. Il governo ha stanziato 4,2 miliardi di euro, 4,4 miliardi di dollari di finanziamenti alle scuole per sostenere gli studenti e ha chiesto loro di spenderli scegliendo da un menu di approcci basati sull'evidenza, in gran parte basati sul toolkit dell'EFA. Vogliamo fare in modo che le scuole basino le loro decisioni il più possibile sulle conoscenze disponibili sugli approcci efficaci, afferma Finke Bink, consulente del Dipartimento per l'Istruzione Secondaria del Ministero dell'Istruzione, della Cultura e della Scienza all'AIA. A Panama, dove le scuole sono rimaste chiuse per più di un anno, il Ministero dell'Istruzione ha lanciato ad aprile risorse e corsi di formazione per gli insegnanti, mostrando come implementare pratiche basate sull'evidenza, compreso il feedback agli studenti. Gli insegnanti sono stanchi e stressati, quindi stiamo cercando di dire loro, vogliamo incanalare i vostri sforzi in ciò che funziona davvero, afferma Javier González, direttore di Summa a Santiago del Cile. Summa mira a migliorare i sistemi educativi in America Latina e nei Caraibi usando la ricerca e ha contribuito allo sviluppo della formazione. Anche gli Stati Uniti nei loro piani di ripresa hanno posto l'accento sulle prove. Nel 2021, una legge ha dato un enorme stimolo destinando 122 miliardi di dollari alle scuole. La legge prevede che almeno il 20% dei fondi ricevuti dai distretti debba essere usato per misure basate sull'evidenza per aiutare le esigenze scolastiche, sociali ed emotive degli studenti. In pratica, però, è difficile sapere come vengono usati questi fondi, sostiene Mike Petrilli, presidente del Thomas Fordham Institute, una fondazione educativa di Washington. Sulla base dell'esperienza passata, dovremmo aspettarci che gran parte del denaro non sia speso nel modo migliore. Un'altra complicazione è che il tutoraggio è disponibile in molti stili, uno a uno o in piccoli gruppi online o di persona con insegnanti umani o digitali. Non c'è alcuna garanzia che un particolare programma sia efficace o che abbia successo in una particolare scuola o per un determinato bambino. Non si tratta solo di assumere persone che si definiscono tutor e metterle in una stanza con bambini. In questo modo si possono sprecare molti soldi, afferma Madden. A Melbourne, Bridon ha visto le sfide che comporta l'attuazione di un programma di tutoraggio. La sua scuola è riuscita a inserire un insegnante in più in alcune classi per aiutare i bambini rimasti indietro usando i fondi ricevuti dal governo nell'ambito di un programma di recupero. Ma la scuola sta faticando a trovare insegnanti che occupino i posti, dice, perché i colleghi esausti stanno lasciando il lavoro. Abbiamo bisogno di più di 10 supplenti al giorno solo per far funzionare la scuola, dice. Problemi globali. In altre parti del mondo la situazione è ancora più grave. L'UNESCO stima che nella popolosa regione Asia-Pacifico da aprile 2020 siano stati colpiti dalla chiusura delle scuole più di 1,2 miliardi di bambini. Mentre in Giappone e a Singapore le scuole sono rimaste chiuse solo per circa un mese, in Bangladesh e nelle Filippine si sono verificate alcune delle peggiori interruzioni al mondo, con scuole chiuse per oltre 13 mesi. Secondo Sachs Israel, anche prima di Covid-19 in quella regione c'era una crisi dell'apprendimento perché molti bambini non raggiungevano i livelli di competenza previsti a scuola. Si stima che nella regione Asia-Pacifico 10 milioni di bambini non torneranno a scuola e si prevede un'impennata dei matrimoni precoci o forzati e del lavoro minorile. La portata di questo problema non può essere affrontata solo con un'attività di tutoraggio supplementare. Con molte scuole ancora chiuse, la priorità assoluta, secondo gli specialisti dell'istruzione, è la riapertura delle classi in modo che i bambini possano tornare, anche se i casi di Covid-19 dovessero ricominciare ad aumentare. Secondo Sachs Israel, le scuole devono essere accoglienti e sicure e devono superare le paure che genitori, insegnanti e bambini potrebbero avere riguardo ai rischi di infezione. Secondo un rapporto del 2020 redatto da un gruppo internazionale, il Global Education Evidence Advisory Panel, un approccio efficace dal punto di vista dei costi per le scuole consiste nell'orientare l'insegnamento al livello di apprendimento del bambino invece che alla sua età. I ricercatori dell'istruzione affermano che le scuole dovrebbero valutare ogni studente che rientra. Questa è la strategia alla base del programma Teaching at the Right Level, gestito dall'Organizzazione per l'Apprendimento Pratham di New Delhi. L'amministratore delegato dell'organizzazione, Rukmini Banerjee, afferma che Pratham sta collaborando con diversi governi statali in India e in altri paesi e ha osservato che i bambini fanno progressi nell'alfabetizzazione e nel calcolo di base in poche settimane. Riteniamo che questo sia ciò di cui c'è davvero bisogno in tutto il mondo. Mettere in discussione le prove nonostante il sostegno all'uso delle prove in campo educativo, da tempo si nutrono dubbi sull'affidabilità di alcune di esse. Nel 2019, due ricercatori hanno esaminato 141 grandi studi randomizzati e controllati commissionati dall'EFE e dal National Center for Educational Evaluation and Regional Assistance con sede negli Stati Uniti. Gli scienziati hanno concluso che il 40% degli studi non era informativo perché i loro effetti erano piccoli o imprecisi. All'inizio, quindi, non si sapeva se l'intervento funzionasse o meno, ma alla fine non siamo ancora sicuri che funzioni, afferma uno dei due autori della ricerca, Hugo Lortie-Forgues, che studia l'educazione matematica alla Loughborough University nel Regno Unito. Questo potrebbe essere dovuto al fatto che le prime promettenti ricerche su un approccio si sono rivelate fuorvianti, che un metodo è stato difficile da scalare o che la sperimentazione è stata progettata male. Non è stata una grande sorpresa per i ricercatori che effettuano questi studi. Come la maggior parte dei nuovi farmaci si rivela inefficace in grandi studi clinici, anche la maggior parte delle idee brillanti per migliorare l'apprendimento mostra scarsi effetti quando è messa alla prova. E mentre in medicina i medici partono da una persona malata e cercano di farla migliorare in modo misurabile, nel campo dell'istruzione molti paesi partono da un sistema educativo e di istruzione abbastanza sano, per cui è probabile che qualsiasi nuovo metodo produca solo guadagni marginali. È forse un po' ingenuo supporre che gli insegnanti non abbiano scoperto nel tempo alcuni degli approcci che hanno maggiori probabilità di successo, afferma Steve Higgins dell'Università di Durham nel Regno Unito, che ha guidato il lavoro sul toolkit dell'EF. Con i dati ancora in arrivo ci sono alcuni indizi che suggeriscono che la chiusura delle scuole potrebbe aver avuto un impatto minore sui risultati di alcuni bambini rispetto a quanto suggerito da molti funesti titoli di giornale, o che gli studenti potrebbero riprendersi rapidamente. Quando Attie ha esaminato gli effetti della chiusura delle scuole nello stato di Victoria, in Australia, dove le scuole, compresa quella di Bridon, erano state chiuse per lunghi periodi, ha concluso che era sorprendente che le traiettorie di apprendimento fossero diminuite solo marginalmente. Una possibile ragione è che alcuni studenti che lavoravano da soli erano in grado di essere più efficienti che a scuola. Schleicher aggiunge che anche la tecnologia è diventata più accettata, gli insegnanti si sono mobilitati per sostenere i bambini dal punto di vista sociale ed emotivo e i genitori sono stati maggiormente coinvolti nell'istruzione dei loro figli. Se si considera l'impatto complessivo della pandemia sull'istruzione, afferma Schleicher, il bilancio presenta vantaggi e svantaggi. Formazione degli insegnanti a lungo termine, un modo fondamentale per far sì che la ricerca venga usata più abitualmente nell'istruzione sarà inserirla nella formazione e nello sviluppo professionale continuo degli insegnanti. Un modello viene dal Giappone, dove da decenni gli insegnanti conducono lo studio delle lezioni. Si tratta di una forma di ricerca in cui sviluppano un obiettivo, per esempio migliorare la comprensione delle frazioni, poi scrivono un piano di lezione dettagliato, osservano la lezione in azione e discutono ciò che hanno imparato. Le scuole si basano su ricerche esterne e spesso nel processo consultano un accademico. Questo tipo di sviluppo professionale continuo è insolito, afferma Toshihira Fujii, specialista in didattica della matematica dell'Università Yakugei di Tokyo. Gli insegnanti sviluppano una profonda comprensione dei materiali didattici, ma soprattutto imparano ad apprendere come insegnanti. Anche altri paesi stanno iniziando a integrare le prove nella formazione degli insegnanti. EF e Summa stanno collaborando con l'Università delle Indie Occidentali a Cave Hill, nelle Barbados, per formare gli insegnanti su pratiche basate sull'evidenza, come il feedback efficace agli studenti. Inoltre, a partire da quest'anno, tutti i 650 studenti iscritti al Master in Educazione della Harvard Graduate School of Education di Cambridge, negli Stati Uniti, spiega la docente Carrie Conaway, dovranno seguire un corso sulle prove. L'idea è avere una generazione di leader che comprenda il valore di queste prove come parte del loro processo decisionale, afferma Carrie Conaway. Bridon dice che durante la sua formazione non le è stato insegnato quasi nulla sull'uso delle prove della ricerca, si viene esposti a un paio di grandi teorici e poi basta. Ma ora fa parte del Q-Project, un tentativo di migliorare l'uso delle evidenze nelle scuole in Australia. Secondo l'autrice, tuttavia, la barriera più grande è la mancanza di tempo. Siamo sommersi di lavoro e quando si deve decidere tra la correzione dei saggi del dodicesimo anno, studenti di età tra 16 e 18 anni, in alcuni casi all'ultimo anno di scuola dell'obbligo, nostra direzione redazionale, e la lettura delle prove di ricerca, so quale scegliere ogni giorno della settimana. In questo momento, Bridon e i suoi colleghi stanno ancora lottando per aiutare i bambini a recuperare il ritardo, con la preoccupazione che la prossima variante di coronavirus potrebbe far chiudere le scuole di nuovo. Quando le persone chiedevano a Bridon del suo lavoro, lei rispondeva che insegnare è il lavoro più bello del mondo. Ma ora, per la prima volta, ha una risposta diversa. Ci sono alcune parti che amo davvero, dice, ma altre rendono davvero difficile fare questo lavoro. Bacino.